Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori. Tra poco trasmetteremo la sesta puntata del confronto. La puntata che ascolterete è stata registrata lunedì sera. Era prevista da più di un mese per il 29 di maggio e non potevamo riconvocare all'ultimo i quattro ospiti che ascolterete nei loro interventi a causa della convocazione del Consiglio Comunale qualche giorno fa, che ci ha costretti a spostare la trasmissione di questo Il Confronto. Tuttavia, a causa di un problema ai nostri server, la registrazione della seconda parte è purtroppo andata perduta. Ci scusiamo dunque con voi ascoltatori e con i nostri ospiti, poiché siamo riusciti a recuperare solo la prima parte che ora vi proponiamo e dunque i 30 minuti rimanenti della puntata de Il Confronto. Vi auguriamo un buon ascolto e a risentirci.
Radio Orizzonti in blu. Enjoy the sound. Enjoy the sound.
Radio Orizzonti in blu presenta Il Confronto, visioni di città futura.
Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in blu da Massimo Tallarini. Benvenuti a tutti voi che ci state seguendo sugli FM 88 per il nostro territorio di Saronno del Saronnese o con il DAB Plus su Milano e provincia o scaricando la nostra app Radio Orizzonti, scaricabile da Google Play App Store per cellulari e per smart TV, oppure se ci state seguendo sul nostro sito www.radioorizzonti.org in streaming. Siamo al sesto incontro de Il Confronto, l'appuntamento che ci ha accompagnato in questi mesi per avere visioni di città futura, per sviluppare visioni di città futura e per capire dove Saronno e il Saronnese, nelle varie tematiche che abbiamo sviluppato, dalla sicurezza al commercio a quant'altro, si sta un po' dirigendo. Anche questo ultimo appuntamento della stagione si offre a noi abbastanza intenso perché parliamo di sanità pubblica e sanità privata. Sapete che su Saronno c'è questo problema che è stato sollecitato più volte dell'ospedale di Saronno. La tematica di questa sera non è l'ospedale, in principio l'ospedale di Saronno, ma parliamo di sanità in generale. Il tema dell'ospedale lo riprenderemo poi successivamente, magari anche con i nostri stessi ospiti o con qualcuno di loro anche dopo l'estate, quando riprenderemo a metà settembre le puntate. A tutti voi un ringraziamento e adesso lascio la parola a Nicola Gilardoni, il conduttore insieme a Gianni Branca ed Agostini Masini della puntata, che poi presenteranno i nostri ospiti. Buon ascolto.
Buonasera a tutti. Prima di incominciare con le domande ai nostri ospiti, è utile ricordare, soprattutto per chi ci ascolta, come nasce e quali siano gli obiettivi del Sistema Sanitario Nazionale. In estrema sintesi, tutto parte dalla Costituzione della nostra Repubblica nel 1948, dove all'articolo 32 si afferma: la Repubblica Italiana tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Bisogna però aspettare la legge 833 del 1978 per definire esattamente come il Servizio Sanitario Nazionale si caratterizza per i principi di universalità e di uguaglianza fra i cittadini, per la gratuità del servizio e per il finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale. Negli anni 90 prende vita il progetto di trasformazione, il primo progetto di trasformazione del nostro sistema sanitario, che viene definito un mercato sociale dove esistono i produttori, gli ospedali e gli acquirenti dei servizi, quelle che una volta erano le unità sanitarie locali. Questa è l'idea di fondo del decreto legislativo 502 del 1992. L'approvazione di questa riforma ridefinisce l'attribuzione allo Stato dei compiti di pianificazione e di finanziamento del servizio e pone al centro dello scenario sanitario locale le regioni. Con l'introduzione del principio di aziendalizzazione, dell'accreditamento con anche strutture sanitarie private, viene introdotta la facoltà di libera scelta da parte dell'assistito della struttura sanitaria, il cui rapporto è ricondotto all'interno della programmazione regionale. Vengono confermati con questa norma i ticket che pochi anni prima erano stati introdotti per far compartecipare i cittadini alla spesa sanitaria. L'approvazione del decreto legislativo 502 segue nel 1999 il decreto legislativo 229, conosciuto anche come legge Bindi o riforma Ter, che mantiene inalterati i punti cardine della legge 833 del 78, punta sulla razionalizzazione dell'impianto organizzativo del sistema sanitario, spingendolo verso principi di efficienza, qualità ed equità. Viene meglio sottolineato il ruolo per il Servizio Sanitario Nazionale, che assume funzioni di controllo e di coordinamento dei servizi sanitari, con lo Stato posto a garante dei livelli essenziali di assistenza e le Regioni garanti della promozione della salute e della prevenzione dei percorsi di cura e di riabilitazione. L'ultimo elemento che contraddistingue ad oggi il nostro sistema sanitario è la riforma del titolo V della Costituzione nel 2001, che ridefinisce le competenze tra Stato e Regioni, ridisegna i principi su cui si fonda il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero l'unitarietà dei livelli di assistenza su tutto il territorio nazionale, l'equità d'accesso ai servizi per tutti i cittadini e la solidarietà fiscale quale forma fondamentale di finanziamento del sistema. Vediamo più da vicino cosa è successo dopo. Prego.
Bene, dopo questa prefazione fatta dall'amico Nicola, e che introduce il tema della serata, che è la sanità pubblica e privata al servizio del cittadino, a questo tavolo rotondo partecipano degli illustri ospiti che vi presentiamo. Sono Emanuele Monti, consigliere regionale e presidente della commissione welfare della regione Lombardia, Samuele Astuti, consigliere regionale e componente della commissione sanità regionale della Lombardia, Alessandro Visconti, direttore generale ASST Fate Bene Fratelli del Sacco, il collaboratore dottor Alessandro Rampa, in sostituzione della presidente della clinica San Carlo polispecialistica San Carlo di Padovano, da Patrizia Bernardelli. Grazie della vostra partecipazione. Io direi che diamo spazio subito alle domande, perché il tempo è tiranno, e direi subito di passare alla prima domanda, che è rivolta a tutti. Invitiamo i nostri ospiti a mantenersi nei tempi ristretti, che purtroppo il tempo è tiranno anche per noi, 4 minuti a testa, e posso che se lo rispondere.
3 minuti a testa, ecco.
L'inflazione.
Dobbiamo ridurre
quasi,
perché le domande sono
razionalizzazione dei
tante. Ecco, importante. Allora, prima domanda è rivolta a tutti, e questo è il testo. Abbiamo un servizio sanitario pubblico universale garantito a tutti i cittadini ed è uno dei migliori del mondo, che si basa sulla presenza di erogatori pubblici e privati accreditati, ma che è in difficoltà a mantenere i principi fondativi costituzionali. È il momento di procedere ad una nuova revisione, come alcuni invocano il ritorno ad un sistema esclusivamente gestito dal pubblico potrebbe essere la soluzione, e se sì, è possibile? Allora, la prima risposta la chiediamo al dottor Alessandro Visconti. Prego.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera.
Chiaramente con un'azienda voglio parlare di questo argomento riportando alcuni numeri e alcune accadimenti che sono successi in questi anni di mia, diciamo, governo di un'azienda così grande che, oltre al Fate Bene Fratelli e al Sacco, gestisce anche il Buzzi, la Macedonia Melloni e 34 sedi territoriali. Quindi un'azienda molto grande, un'azienda pubblica, un'azienda che con il DRG che viene valorizzata, che valorizza le nostre prestazioni, ha un bilancio di oltre 600 milioni di euro. Quindi 600 milioni di euro che sono le prestazioni che noi tutti gli anni garantiamo a 3 milioni e 600 mila pazienti che vengono nei nostri ambulatori a fare visite, a oltre 200 mila prestazioni di pronto soccorso, a oltre 6.000 parti nei nostri ambulatori, nelle nostre sale parto, al Buzzi, al Macedonia Melloni in particolare, e quindi numeri importanti. Questo per dire come il servizio pubblico garantisce tutti i pazienti e tutte le persone che si rivolgono a noi. 200.000 persone nei nostri pronti soccorsi non sono numeri piccoli. Un pronto soccorso come quello del Fate Bene Fratelli, vicino alla stazione centrale, quindi con una popolazione, con dei pazienti, con dei ricoverati che sicuramente hanno delle grosse difficoltà, ma che noi diamo tutte le prestazioni che a loro vanno dovute. Un'azienda pubblica che non si è tirata indietro quando solo 3 anni fa siamo stati primi a Sacco con il Covid a fare il primo tampone, ad analizzare a ricoverare la prima persona, quindi a poi a garantire oltre 1200 persone tutti i giorni nei reparti, a portare e a garantire il sollievo a 6.000 pazienti, numeri davvero importanti che dicono come il pubblico sia fondamentale nella realtà lombarda, nella realtà milanese, quella che gestisco io con i miei collaboratori, parliamo di oltre 6.000 dipendenti. Diciamo che dove vogliamo andare col pubblico? Possiamo fare ancora molto di più, io ci credo, sappiamo che anche se a volte si parla del pubblico anche in maniera non sempre positiva, perché si vede qualcosa che non funziona eccetera, però a quello che magari c'è e si vede e se ne parla molto, c'è anche molto molto di più che funziona molto bene. Noi abbiamo anche 34 sedi territoriali e vi dico che proprio in questi giorni abbiamo inaugurato quattro sedi, quattro piccoli poliambulatori socioterritoriali nelle case Aller con un finanziamento della Comunità Economica Europea, dove garantiamo l'infermiere di comunità, l'infermiere territoriale e diamo anche la telemedicina, quindi un servizio che va a colpire, va ad agire dove c'è proprio bisogno.
Diamo adesso la parola a Emanuele Monti. Prego.
Grazie, grazie mille. Ma innanzitutto qualche numero demografico, cioè com'è la nostra popolazione? Perché noi parliamo di revisione, ma un mondo che è cambiato, come cambierà? Beh, innanzitutto lo scorso anno la nostra è una popolazione che è diminuita di 180.000 persone, è stato l'anno record della denatalità. La speranza di vita è di 80 anni per gli uomini, 85 per le donne, e gli ultracentenari sono triplicati rispetto a 20 anni fa. Pensate che la popolazione over 65 è una popolazione che pesa oggi il 25% della popolazione e nel 2050 sarà oltre il 35%. Vi ho ammorbato con qualche numero per dire che è ovvio che sta cambiando la società, i bisogni assistenziali, e per questo serve un sistema sanitario, sociosanitario, socioassistenziale capace di seguire questi bisogni. Dopodiché la questione è la diatriba pubblico-privato. Io direi di no, perché basta vedere i dati, dati Agenas, che vanno a certificare i risultati di cura e parlano di risultati di cura del pubblico e privato accreditato e contrattualizzato in Italia e Lombardia sostanzialmente alla pari, anzi in Lombardia addirittura migliori in alcuni casi, in alcune specialità, nel privato accreditato rispetto al pubblico e viceversa per altre, pubblico rispetto al privato accreditato. Ovvero un sistema di cure introdotto dalla riforma lombarda a fine degli anni 90, che oggi è in tutta Italia. Non esiste una regione, anche se volete la più rossa, tra virgolette, da questo punto di vista, che non ha un sistema duale pubblico e privato accreditato. Quindi il futuro quale deve essere, negli ultimi 30 secondi, ma tanto poi affronteremo più avanti, è quello di dire come possiamo rispondere a setting assistenziali, cioè un bisogno di salute di persone anziane con meno persone che pagano le tasse, cioè con una base demografica inferiore e quindi una spesa sanitaria generale inferiore, sapendo che oggi l'82% della spesa sanitaria totale in Italia, 164 miliardi di euro, è pagata dal pubblico.
Bene, Samuele Astuti.
Allora, è sempre bene ricordare, come ha fatto il dottor Gilardoni all'inizio, che il nostro sistema sanitario è un sistema universalistico e quindi deve essere in grado di prendere e garantire cure a tutti. E io penso che il tema del rapporto pubblico-privato sia un tema importante, all'interno del quale io non penso che possa essere il pubblico l'unico a erogare servizi. Deve essere il pubblico a gestire il sistema, cosa che purtroppo in Regione Lombardia ormai da anni non succede più, e non succede più perché abbiamo una quantità di prestazioni erogate al privato che è molto più alto rispetto a quello delle altre regioni italiane. Cioè, mentre in Emilia-Romagna, in Toscana, ma in Veneto stesso siamo qualcosa che va tra il 22 e il 30% sul totale delle prestazioni sanitarie erogate, in Regione Lombardia siamo intorno al 50% e su alcune prestazioni siamo a livelli altissimi, cioè superiamo sulla diagnostica il 65%, su alcuni servizi addirittura arriviamo all'80%. E questo che cosa comporta? Comporta che nel momento in cui io ho un fornitore esterno che è diverso da me, se lui, diciamo, ha una capacità di produzione così ampia, verosimilmente è lui che va a dettare le regole del gioco. E infatti quello che ha detto Bertolaso anche le settimane scorse, quando ha detto che siamo di fronte a un'anarchia nel sistema sanitario lombardo, purtroppo ha detto il vero, e l'anarchia sta nel fatto che si è costruito un sistema che non è regolamentato a sufficienza e la programmazione non è più in mano del pubblico come dovrebbe essere. Io quindi penso che sia importante avere una quota definita di erogazioni in capo al privato, che può essere tra il 20, il 22, il 25%, ma che sicuramente non può arrivare alle cifre che abbiamo in Lombardia, che vuol dire parlare, come dicevo prima, circa sul complessivo di un quasi 50% delle prestazioni erogate dal privato accreditato. Abbiamo bisogno di un investimento molto più grosso invece in sanità pubblica.
Bene, passiamo la parola al dottor Alessandro Rampa, allora, per la stessa domanda.
Prego. Sì, io vorrei chiarire un concetto. Ogni tanto sento parlare di pubblico e privato intesi come erogatori all'interno del sistema sanitario regionale. Parlo di Regione Lombardia. In realtà non è la ragione sociale di un erogatore che fa la differenza tra pubblico e privato. Nel momento in cui il pubblico fa bene, come fa tutto sommato in Lombardia, le regole, i finanziamenti, anche le regole di accreditamento, quindi non puoi partecipare se non a certe condizioni all'attività pubblica. Beh, direi che questo è un po' un semi-privato da distinguere dal privato vero, che è quello dove si entra solo a pagamento, per intenderci. È difficile dire San Raffaele, per intenderci Humanitas, sono privato. Poi lo sono davvero, ma in realtà le loro dinamiche sono esattamente le stesse del pubblico. Io le conosco piuttosto bene, perché essendo stato per molti anni responsabile direttore sanitari della Lombardia, anche a livello nazionale, fa niente, e conosco bene questa realtà. Direi piuttosto una cosa: se vogliamo guardare qual è il privato, o come lo chiamo io, semi-privato, che guadagna, e qui dovremmo fare un intervento, come diceva prima il collega di cui non ricordo il nome, pare Astuti, intervenendo in questo modo, gli ospedali sotto i 100 posti letto privati, che non hanno pronto soccorso, non hanno rianimazione, non hanno terapia intensiva neonatale, possono fare dei guadagni, possono scegliere la patologia, possono indirizzare anche le assunzioni in funzione della patologia più o meno, e questi possono diventare un problema anche all'interno di regole. Mentre gli ospedali di dimensioni maggiori, tenete conto che dati 2018, gli ospedali, io so di quelli grandi, ma probabilmente qualcosa partecipano anche quelli piccoli, ogni anno erogano una decina di milioni di euro di prestazioni oltre il tetto remunerato dalla regione. E questo è un contributo significativo che può creare difficoltà. Poi dirò quali sono i vantaggi che ha il privato laddove le regole, qui mi rifaccio ancora a quanto è stato detto prima di me, non sono così stringenti da consentire. Facciamo un esempio molto semplice in questo senso. Veronesi, Umberto Veronesi. Umberto Veronesi era un animale del pubblico, come lo sono stato io per 35 anni, anzi dopodomani festeggio i 40 anni da direzione sanitaria, sono stato il più giovane direttore sanitario d'Italia, superando anche Zanetti. Detto questo, siamo animali, e dottor Girardoni se lo può ricordare, del pubblico, ma a 65 anni Veronesi, 67 per la verità, è stato espulso, allora è nato l'IEO. Se ci fossero state regole un po' più libere, probabilmente non sarebbe stato l'IEO. Oggi l'unico istituto di tumori di Milano, sarebbe di gran lunga il migliore al mondo. Altre cose mi riservo di dirle dopo, perché vedo fiacce da time over.
Una domanda secca, risposta secca a tutte e quattro: la sanità privata è un competitore o un collaboratore con la sanità pubblica?
Posso cominciare io? Sì, stato gli ultimi saranno i primi. Allora, l'esempio più classico dove collaboro io, sono stato lì direttore sanitario 10 anni fa, poi dopo 65 anni ho dovuto lasciare, perché anche il privato, semi-privato come lo chiamo io, convenzionato, segue le regole del pubblico. A 65 anni dovetti smettere, oggi ne ho 73, vi garantisco che qualche contributo sono in grado di darlo ancora, e non va bene questo, diventi solo consulente, ma vale ancora del pubblico, poi vi dico perché. In realtà Paderno Dugnano, e qualcuno qui lo conosce bene, è una città di 40.000 abitanti, flash, 40.000 abitanti, non c'è un altro ospedale, c'è solo la clinica San Carlo, meno male che c'è, perché il pubblico vive e guarisce lì.
No, il sistema sanitario lombardo in questo momento è un sistema competitivo, cioè, ma è competitivo nei principi, cioè noi, Regione Lombardia, ha abdicato ormai da anni a fare programmazione, e il principio che va a costruire quello che purtroppo è il mercato delle prestazioni sanitarie in Lombardia è proprio la competizione, purtroppo.
La questione è che il servizio è pubblico, erogato da attori privati e pubblici, ma il servizio è pubblico. Il tema vero eventualmente è la libera professione, cioè quel medico dell'ospedale che fuori dall'ospedale ti fa pagare con in cambio una lista d'attesa accorciata. Questo è un altro tema, lo affrontiamo dopo.
Certo.
Ma come diceva Astuti, secondo me la competitività alla fine dell'anno, poi l'azienda privata deve tirare i conti, ricavi meno costi, utile, e quindi loro ci devono guadagnare. Noi abbiamo meno problemi, ma sicuramente la competitività porta a non, anche mi piacerebbe molto di più collaborare, a essere molto più competitivi per tutte le prestazioni.
Benissimo, continuiamo con le domande. L'attuale periodo è caratterizzato da lunghe liste d'attesa per ottenere le prestazioni sanitarie. Da cosa dipende? Dal recupero prestazioni del periodo Covid, dalla mancata appropriatezza delle prestazioni, dalla mancanza di medici specialistici o dalla mancanza di finanziamenti? Il rapporto tra i finanziamenti pubblici al Servizio Sanitario Nazionale e il PIL pre-pandemia è del 6,4% contro il 9,8% della Germania e il 9,3% della Francia. Nel 2020, con la pandemia, si arriva al 7,3% del PIL. La lezione del Covid doveva essere mai più risparmi e tagli sulla sanità. E invece la previsione si riduce per il 2025 al 6,2% del PIL. Per arrivare ai livelli di Germania e Francia servirebbero circa 40 miliardi in più all'anno. Il sistema è sottofinanziato. Come intervenire stretti tra costi e debito pubblico e il mantenimento del servizio? È necessaria una revisione della compartecipazione alla spesa sanitaria o una maggior razionalizzazione del sistema o scelte di spesa diverse? È molto articolata la domanda, ma voi ne saprete sicuramente dare la risposta. Dottor Visconti, prego.
Allora, iniziamo da là. Io parto sempre, mi focalizzo su quello che è la mia azienda. Un'azienda, ripeto, con un bilancio importante. Rispetto a Regione Lombardia, io non posso dire che negli ultimi quattro anni ho avuto una diminuzione del contributo che Regione Lombardia mi dà. Quindi non posso dire, se non questi sono livelli, sono numeri a livello nazionale. Io per Regione Lombardia posso dire che i valori del mio finanziamento sono gli stessi negli ultimi tre anni, e anche per il quarto anno siamo nello stesso valore, quindi non posso dire che i valori sono diminuiti. Le mie prestazioni forse possono diminuire in qualche specialità perché mancano i medici, questo lo sappiamo tutti, ma mancano medici, mancano gli infermieri, e quindi questo porta magari anche qualche lista d'attesa un po' più alta degli anni precedenti, seppure grazie a finanziamenti ulteriori Regione Lombardia ci sta ponendo l'obiettivo di aumentare il 10% dei valori ambulatoriali di ricovero del 2019, quindi noi stiamo lavorando con questi obiettivi. Sull'altro argomento che poneva, diciamo il secondo importante, il finanziamento. Finanziamento sempre nella mia azienda è garantito grazie da una parte al valore sempre di Regione Lombardia, ma poi noi come SACO in particolare abbiamo avuto 110 milioni dal PNRR e 35 milioni dall'ex commissario Arcuri, quindi noi al SACO nei prossimi anni avremo 180 milioni da investire solo strutturalmente. Chiaramente non si basa un ospedale solo sulla struttura, è importante, quello che magari il privato fa vedere molto meglio di noi, come muri belli, tutto bello. Noi faremo anche quello nei prossimi anni grazie a Firenze, ma noi stiamo investendo anche sul personale, che è la cosa più importante. Stiamo cercando di lavorare sulla formazione, cercando di attrattivi i nostri reparti con il primario più bravi, che portano i ragazzi e gli specializzandi. Noi siamo legati all'università e questo fa molto.
Benissimo. Sempre su questa domanda Emanuele Monti.
Grazie, ma allora innanzitutto per quanto riguarda la spesa si è citato un dato che è sul PIL, è corretto, noi siamo tra quelli che mettono meno soldi in funzione del PIL come percentuale, dovremmo crescere, questo lo diciamo da anni, si parlava di 37 miliardi di euro di tagli alla spesa sanitaria post governo Monti, governo tecnico per intenderci, guardando i dati sul PIL. Poi guardo ora una nota del MEF, l'ultima di aggiornamento, e vediamo il dato in valore assoluto. Cosa ci dice? Ci dice che dal 2012 al 2019 sostanzialmente noi avevamo avuto una spesa a valore assoluto tra i 109 e i 114 miliardi. Poi c'è stato il Covid, da dopo il Covid, cioè 2021, siamo passati a quasi 130 miliardi. Se lo dividiamo pro capite, che è un altro modo di vedere la spesa sanitaria, è una spesa sanitaria che è cresciuta che noi dobbiamo mantenere, dobbiamo aumentare, tre temi sulle liste d'attesa. Primo, quello della formazione del personale, perché non è solo una questione di spesa, ma è una questione di profili sanitari che oggi non si trovano. È l'esempio di Saronno, in cui si fanno i concorsi e a volte vanno deserti perché non manca il budget, manca il personale. Secondo, c'è un tema di coinvolgimento maggiore del privato verso dei risultati. Questo l'abbiamo previsto nella legge 22 del 2021 di potenziamento della sanità lombarda, va messo a terra. Ora la responsabilità del governo Fontana e Bertolaso insieme al governo nazionale è mettere a terra quanto è scritto in quella legge regionale. Terzo tema, sulle liste di attesa bisogna governare anche la domanda, perché noi non possiamo pensare che le cure primarie, i medici scaricano completamente sugli ospedali o sugli ambulatori diagnosi spesso non appropriate. Quindi serve governare la domanda lavorando insieme ai medici anche in ambito di formazione.
Benissimo, passiamo la parola a Samuele.
Allora, sul tema del finanziamento, una prima riflessione che secondo me va fatta molto seria è tenere sott'occhio il tema degli stipendi, perché noi abbiamo un tema importante che è quello che noi paghiamo troppo poco il personale sanitario. Questo è stato a diverse ragioni, adesso non c'è il tempo di entrare nel merito, ma questa roba va affrontata in maniera urgente. E purtroppo diciamo che i primi segnali che arrivano dal nuovo governo Meloni non sono incoraggianti, perché in realtà nel DEF, nel documento diciamo più importante di programmazione economica e finanziaria del paese, gli indici che vanno a determinare la spesa sanitaria sono in realtà in riduzione, tenendo conto anche degli adeguamenti che ci sono stati sulla parte contrattuale delle pensioni e sul tema dell'inflazione. Quindi noi in realtà ci troveremo a breve con un sistema sanitario ancora meno finanziato di quello che era prima. La seconda cosa è che secondo me dobbiamo iniziare anche ad avere il coraggio di quando si parla di finanziamento del sistema sanitario di non guardare esclusivamente al costo, ma iniziare a parlare in maniera più seria e strutturata, so che è molto più complesso, ma di obiettivi di salute. Cioè, se noi fossimo in grado di riuscire non a pagare sulla base delle prestazioni, delle attività che vanno fatte su un determinato paziente perché ha una determinata patologia, ma sul raggiungimento dell'obiettivo di salute di quel paziente, quindi passare dal costo del processo all'obiettivo di salute e quindi all'efficacia degli interventi sul paziente, secondo me faremmo una cosa che è veramente molto utile, anche perché darebbe un indirizzo diverso alle direzioni generali, alle direzioni strategiche, ai primari, ai singoli operatori. Qui ci vuole un grande coraggio. Tante volte la Lombardia ha parlato di essere luogo di sperimentazione, negli ultimi anni direi che le sperimentazioni non sono andate molto bene, secondo me invece una sperimentazione in questo senso, cosa che tra l'altro sta avvenendo per esempio in Canada, hanno fatto delle sperimentazioni molto interessanti, secondo me invece su quello c'è bisogno di metterci molto più coraggio.
Gli ultimi tre minuti li lasciamo al dottor Alessandro Rampa.
Rapidamente, non illudiamoci che ci siano in futuro, nel futuro breve, molti soldi ulteriori in più per la sanità, perché teniamo conto che nonostante la Germania mette un 3% in più di PIL sulla sanità, la spesa sociale, cioè sanità e pensioni tedesca, è più bassa di quella italiana. Questo significa che, non potendo sforare oltre un certo livello il debito pubblico, dovremo per un po' di anni, direi 3, 5, 7, perché dico questo, fino a quando arriveranno a fine percorso, lo dico fine, o andare alla casa del padre, quelli della mia generazione degli anni 50, quelli che hanno le pensioni calcolate con il metodo retributivo che è tra i più generosi d'Europa, e questo non lo dimentichiamo. Questo allora avremo, quindi abbiamo avanti 3-5 anni, dove andare a prendere i soldi? Primo, nel PNRR c'è 1 miliardo nella missione M6C1 M6C3, c'è 1 miliardo di euro per gli ospedali di comunità, 425 milioni per ogni ospedale, ne saranno prodotti mediamente, ovviamente non è come i polli di Trilussa, 4 per ogni provincia, ovviamente Sondrio ne avrà uno, probabilmente altri ne avranno molto di più, e questo è un primo passo per la graduazione degli ospedali anche in termini di remunerazione. Qui faccio appello a maggioranza opposizione in un lavoro univoco per il bene, perché quello, scusate, che ha fatto prima la Catalogna e poi la Spagna, io ho partecipato nel 2000, spero di avere ancora un attimo di tempo, a Verona Initiative, in cui si faceva la graduatoria su quali erano i migliori sistemi sanitari del mondo. L'Italia è risultata seconda dopo la Francia. Oggi la Francia è al 16° posto, noi siamo al 4°. Chi ha guadagnato 20 posti? La Spagna, perché ha detto tu se hai, se abiti a Barcellona e hai un'appendicectomia da fare, vai a farla a Girona. Se hai un cancro del colon da Girona, vai a Barcellona. Questo noi lo superiamo, oppure noi non riusciamo a creare questo. Quindi parliamo di soldi dove ce ne sono, e non ce ne sono molti, ma molti noi li possiamo usare meglio. Primo, ci sono dei progetti di legge importanti che vanno a togliere, la depenalizzare la responsabilità medica. Oggi in Italia si spendono tra i 5 e i 7 miliardi di euro all'anno come medicina difensiva. Questi vanno aboliti.
Ecco, sulla terza domanda che abbiamo fatto avete parlato soltanto della parte economica, avete tralasciato una parte importante della prima frase, i medici. I medici, purtroppo la mancanza di specialisti, di medici, forse è il frutto di una anche carenza, di un errore fatto nel passato in cui il numero era contenuto. Oggi siamo in sofferenza. Ecco, potete dare una soluzione breve come si può bypassare questo problema della mancanza di medici? Una risposta secche. Cominciamo con il dottor Visconti.
Vabbè, porto io. Semplicissimo. La Regione Lombardia, cosa che qualcuno suggeriva già da anni, da molti anni, deve creare un numero proprio di specializzazioni per medici che, una volta specializzati, lombardi o non lombardi, si impegnano per iscritto, e tecnicamente, allora diceva l'avvocatura regionale che si può fare, lavorano 10 anni in Lombardia. Questo risolve il problema, non subito, ma in un periodo di 3-5 anni, come dicevo prima. I soldi ci sono, mancano i medici, ma andiamo a importarli dall'Italia se possibile.
Astuti. Io preferirei invece che le persone rimangano in Lombardia perché hanno voglia di rimanere in Lombardia, non perché vengono obbligate da un contratto. Lo dicevo prima, ci sono due temi. Uno, il tema degli stipendi, che è un tema molto molto serio, e secondo, il tema dell'organizzazione del lavoro all'interno degli ospedali. Troppo spesso io sento, parlando con medici che abbandonano le nostre strutture pubbliche, che le abbandonano per problemi di organizzazione all'interno degli ospedali stessi.
Monti.
Ma innanzitutto, occhio a parlare solo di medici, parliamo anche di infermieri, professionisti sanitarie. Secondo, tema della formazione, dobbiamo dare alla regione l'autonomia di poter gestire le risorse, diciamo, del proprio territorio, e in una valorizzazione del personale anche forme alternative per farli guadagnare di più. Penso ad esempio le persone che lavorano in pronto soccorso, facciamo fatica a reclutarle, ma anche perché le paghiamo la stessa cifra di chi lavora in reparto.
Bene, per concludere, dottor Visconti, sì, rapidissimo.
Sì, bene, velocissimo. Sicuramente sono già stati tirati tutti gli argomenti. Sicuramente quello economico è importante, soprattutto uno che vive a Milano. Uno non può vivere al Fatebene Fratelli in centro e avere la casa che costa 1000 euro l'appartamento e prendere 1300 euro di affitto. Quindi è impensabile. Soprattutto lo stress. Uno che lavora al di là del pronto soccorso, che è davvero difficile, ma anche nei reparti con tanta gente, con tanti anziani, con i figli che non vogliono più i genitori a casa e non li vogliono più neanche portare nelle RSA perché costano eccetera, li lasciano in ospedale con tutte le problematiche che abbiamo noi, sicuramente questo non sono da incentivo per far arrivare infermieri e medici.
Bene, io ringrazio gli ospiti che sono intervenuti in questa puntata del confronto e, come dicevo all'inizio, ci scusiamo per l'inconveniente tecnico della puntata, della seconda parte della puntata, che purtroppo non possiamo trasmettere perché abbiamo avuto un problema con la registrazione, con i nostri server nei giorni che hanno preceduto la sua messa in onda. Con il confronto ringrazio Masini, Branca e Gilardoni che hanno accompagnato Radio Orizzonti in queste visioni di città futura in questi mesi, e anche insieme a loro ci ridiamo appuntamento per settembre, per la metà di settembre, per andare avanti, proseguire con altre visioni di città futura su altri argomenti che ci stanno a cuore, come l'ospedale, il commercio, l'arte, l'artigianato, il lavoro e l'industria. Grazie a tutti voi e alla prossima.
Per il tempo ed il bene che io ti ho donato, resta solo un rimprovero lontano, sempre attuale, impresso nel ricordo e in quella Polaroid. Che cosa ho imparato da ogni mio viaggio, che ho dimenticato chi mi ha riparato, improvvisando fede in tempi incerti, se Dio è dove lo cerchi. Allora, destinazione mare, ho chiuso la vita invernale, do fiducia alla nuova stagione che tarda ad arrivare. non smetto mai, non smetto di sperare. Destinazione mare, se quello che conta è che vale. Passerà però rimane solo un'ultima stagione, giuro l'ultima stagione, mentre suona la canzone che ho scritto per curare il tuo dolore. È col tempo che si impara a comprendere il vuoto, quel calore da un lato del letto, riesco a stento a rimanere fermo quando piove a dirotto. Che cosa mi ha insegnato questo lungo viaggio? Qualche maremoto, qualche no di troppo, improvvisando il nostro matrimonio, che tutto il resto è viaggio. E allora, destinazione mare, ho chiuso la vita invernale. Do fiducia alla nuova stagione che tarda ad arrivare. Non smetto mai, non smetto di sperare. Destinazione mare, se quello che conta è che vale. Passerà però rimane solo un'ultima stagione, giuro l'ultima stagione, mentre suona la canzone che ho scritto per curare il tuo dolore. Che ho scritto per curare il tuo dolore. Destinazione mare, destinazione mare. Siamo nati per causa d'amore che mi fa camminare. Non smetto mai, non smetto di cercare. Destinazione mare, sei quello che conta e che vale. Passerà però rimane solo un'ultima stagione, giuro l'ultima stagione, mentre suona la canzone che ho scritto per curare il tuo dolore. Il tuo dolore, ho scritto per curare il mio dolore.